l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
C'è ancora tempo per una scappata fuori porta su questo finire d'estate. La meta potrebbe essere il Veneto, vicino a Padova, dove da poco si è inaugurato, nel nome di Petrarca, il Parco Letterario dei Colli Euganei, dove si snodano 57 tappe poetiche e non solo. Ne abbiamo parlato con la presidente del parco, Claudia Baldin. Claudia Baldin, veniamo subito a chiedere, prima di entrare in questo nuovo parco letterario, le chiediamo lo scopo di queste oasi, perché direi che sono proprio un'oasi per l'anima.
Ah sì, una bellissima definizione, grazie mille. Sì, sono oasi dell'anima che aiutano poi anche il fisico, magari proprio a ritemprare anche un po' le nostre energie fisiche. Allora, sono luoghi molto diversi, in Italia ce ne sono tantissimi, noi siamo sui Colli Euganei, quindi abbiamo anche la fortuna che l'oasi corrisponda anche a un'oasi naturalistica, spesso è così, perché appunto i parchi letterari sono i luoghi spesso preferiti dagli scrittori proprio per la bellezza del territorio, della natura, e qui Francesco Petrarca ha trovato quello che forse possiamo trovare anche noi, quindi un'oasi di pace, di tranquillità, un po' in fuga da tutti coloro che gli tiravano la giacchetta per la sua già nota fama, cerca proprio in questo territorio un'oasi prima di tutto per la sua pace, e quindi noi vogliamo magari provare a vedere se questa pace c'è ancora. Risposta ovviamente per noi è sì, e come potrebbe essere magari oggi moderna, ecco, attuale.
Certamente, sente attuale, ma ci si riferisce a un'attualità di qualche secolo fa. Infatti, direi che Francesco Petrarca è il protagonista di questa vostra iniziativa.
Sicuramente sì, abbiamo avuto, diciamo così, una fortuna, se mi consente di dire così, nel senso che Petrarca, dopo tutto tanto vagare in tutte le corti d'Italia e d'Europa, ha scelto i Colli Euganei, ha scelto Arqua, all'epoca era solo appunto Arqua, diventerà Petrarca solo nel 1868, per ultimo luogo, diciamo così, di questo suo pellegrinaggio, e questa sua fermata ultima poi ha fatto sì che ce ne fossero tante altre di pellegrinaggi, non ovviamente religiosi ma letterari. E lui ha vissuto appunto ad Arqua, in una casa che ancora oggi è aperta al pubblico, una casa museo, quindi si può visitare, ha pregato nel piccolo oratorio del borgo, si è mescolato, diciamo così, anche alle persone che vivevano in questo borgo, quindi un Petrarca che è anche un po' forse più umano, se me lo consente, non troppo così alto, no? In una piedistallo in cui magari a scuola, ovviamente giustamente per i programmi, ci viene presentato, quindi molto legato al luogo, ecco, quindi un altro vantaggio, diciamo così, che possiamo vantare, ecco, in questo nostro parco letterario.
Sui suoi passi, come lei accennava poco fa, altri si avvicendano, altri personaggi nel tempo si avvicendano. Ecco, chi sono?
Quindi un pellegrinaggio, infatti, letterario, di scrittori, di poeti, devo dire anche molto interessante quello di persone comuni che riconoscevano comunque, no, il valore di Petrarca, della sua letteratura. È molto bello perché deve sapere che ci sono circa una trentina di libri, delle firme di coloro che sono venuti alla casa Petrarca e l'hanno quindi visitata. E quindi avvicino a persone molto semplici, molto umili, molto gente comune, ci sono firme invece appunto di scrittori, c'è Foscolo, c'è Byron. Fino a un po' più vicino a noi ci sono anche Presidenti della Repubblica, teste coronate, principi e principesse, quindi un luogo che sicuramente ha saputo calamitare per la sua suggestione tantissime persone, che però non sono solo, nel caso di alcuni scrittori, arrivati per vedere, no, per fare una specie di tappa obbligata come quelle del Grand Tour che proprio Byron dedica anche alla nostra zona dei Colli Euganei in provincia di Padova, ma rimangono affascinati, vuoi un po' dal borgo, vuoi dalle case, vuoi dai colli, vuoi da altri luoghi, no? Perché poi da qua ci si può spostare un po' in tutti gli altri territori, e li hanno scelti, hanno deciso di immortalarli in opere di poesia e di prosa, quindi sono protagonisti di opere di poesia e di prosa di autori lei ha nominato giustamente, abbiamo nominato Foscolo, Baro, ma poi ci sono i nostri benedissimi, Diego Valeri, Andrea Zanzotto, in corso anche una mostra dedicata proprio a Andrea Zanzotto sui Colli Ugani a Teola, al Museo di Mio Formaggio, fino al 3 settembre, quindi ovviamente invitiamo tutti a venirla a vedere.
Senta, attraverso quali spunti, cioè anche qui, conducete questo il visitatore ad immergersi fra natura e cultura? Lei mi anticipava prima dell'intervista che non è soltanto leggere alcune, direi, frasi celebri o altro, ma è proprio il condurlo e l'invitarlo a riprendere in mano i testi fondamentali di queste persone.
Eh sì, infatti è capitato già alcune volte e questa è la cosa a cui speriamo ovviamente, che speriamo tutti, è quella di dire magari uno non sa neanche che esiste il parco letterario. Ecco, parto da questo presupposto che può capitare ovviamente, noi grazie a lei oggi sarà sempre quest'opera un po' più facile. Quindi arriva lì, vede questa targa, dice ma cosa ci fa magari, no? Ugo Foscolo, ultima rete di Jacopo Ortis, la propria d'arte, cosa c'entra? Quindi un po' legge, un po' magari appunto dice mamma, sono incuriosito, questo libro studiato a scuola lo trovo qui nel posto, magari da proprio uno spunto andarlo a riprendere, no? Con la saggezza insomma di una certa età, o le scuole che vengono in territorio e quindi magari sono un po' più avvicinate al luogo, un po' più avvicinate allo scrittore, al personaggio, e quindi forse anche, tra virgolette, mi perdoneranno i professori, digeriscono meglio anche queste opere. Dal punto di vista turistico cerchiamo di godere delle grandi risorse che già abbiamo in questo territorio, abbiamo le vicine terme di Abano e Montegrotto, quindi con relax per il corpo gli diamo un po' una innovazione nel portarli, ecco, una scoperta anche della parte culturale di questa zona. Ci sono operatori di cicloturismo che quindi utilizzano anche questi nostri percorsi letterari per fare delle soste, per poter raccontare un po' in modo diverso anche il territorio, giri a piedi nei sentieri. La letteratura arriva fino a lì, abbiamo targhe letterarie seminate un po' in tutti i sentieri del Parco Regionale dei Colli Ugani, quindi dà modo anche a chi già opera nel territorio di dare una lettura diversa, unica forse, che esprime meglio il genius loci di questo nostro luogo.
Ecco, si può venire con tutto, addirittura anche a cavallo in barca, ci dite.
Sì, infatti, anche la barca, perché l'aggiungo, Petrarca abitava a Padova, aveva la casa in città, ecco, forse anche questa è una nota che così ce lo avvicina un po', però poi non gli piaceva tantissimo stare nelle città, gli piaceva la natura, l'aer sano, e quindi in barca fa un percorso che noi possiamo fare ancora oggi, con un'antica via di navigazione che si chiama Canale Battaglia, da Padova si può arrivare proprio ai piedi dei Colli Ugani, facendo un pezzettino del famoso Grand Tour a cui accennavo prima. Quindi in barca si arriva ancora oggi.
Per cui effettivamente di soluzioni, di proposte ce ne sono tantissime per organizzare anche un'uscita, un fine settimana in questo parco così suggestivo e con tante proposte. Claudia Baldin, grazie molte per averci condotto adesso virtualmente, ma io immagino che tanti ascoltatori poi ci penseranno per poter vedere di persona quello che avete organizzato.
Grazie mille, ricordiamo il sito www.parcopetrarca.com e il sito anche della nostra casa famiglia a livello internazionale www.parchiletterari.com. Il nostro parco è l'unico al momento riconosciuto in Veneto, ma ne stanno arrivando tanti altri.
Grazie, buon lavoro.
Grazie a voi, grazie mille.
Era Claudia Baldin, presidente del Parco dei Colli Ugani, che ci ha presentato appunto questa iniziativa.
Mi rubi il respiro, mi sembra un addio, ma io... vuotato le tasche di amore e lei buca. Te non so se di proposito, non penso di proposito. Uno specchio per la lodole, le tue commedie plateali. Parla chiaro e dimmi perché te ne vai da me. Il tuo fiume senza margini non è più il mio rifugio. Da quando in quello che immaginavi io non ero inclusa. Trovo pace in una gabbia che non ho aperto a nessuno. Perché dentro c'è un ricordo che deve stare al sicuro. Io ti tenevo da un dito correndo nel prato. Giocavamo a pallone bevendo aranciata. Suonavamo canzoni alle feste di Clara. Mi volevi davvero bene, sarà davvero bene.
Seconda ospite di oggi, Daniela Pizzagalli, con due consigli di lettura. Daniela, allora tornati dalle vacanze, benvenuta.
Sono state vacanze così generalmente con bel tempo e tanto tempo per leggere.
Certo. Allora
senti... eccomi pronta con due libri molto diversi uno dall'altro, che quindi possono piacere a pubblici diversi.
Benissimo, allora sentiamo i titoli.
Comincerei col romanzo Dove vola la polvere, di una vietnamita, Nguyen Van Phan Quy Mai, poi ovviamente non sappiamo come si pronuncia, edito da Nord, di cui già avevo elogiato il romanzo precedente, che era Dove cantano le montagne, che parlava appunto della guerra del Vietnam visto dalla parte dei perdenti, diciamo, ecco, dei sud vietnamiti. E qui, Dove vola la polvere, sempre si svolge nel Vietnam, ma con protagonisti, una categoria etnica e sociale molto disagiata in Vietnam, cioè quelli che sono frutto di rapporti fra donne vietnamite e soldati americani neri, per cui loro evidentemente si distinguono subito avendo la pelle scura e sono molto maltrattati in Vietnam. Ecco, quindi questo è un romanzo, una saga che parla appunto di questo problema, ma anche con una nota di speranza finale sul fatto che con la buona volontà si possano anche superare queste idiosincrasie etniche. Quindi Dove vola la polvere, edito da Nord, di Nguyen Van Quy Mai. Poi un altro libro che vorrei consigliare invece è un saggio dell'olandese Frans Westerman. Anche di lui abbiamo parlato spesso perché è un giornalista che fa reportage molto interessanti. Uno era sul Lago Rosso, l'enigma del Lago Rosso in Africa, poi Noi umani sui primi uomini, adesso invece guarda al futuro. Il suo ultimo libro appena uscito e che presenterà la settimana prossima si chiama La commedia cosmica e parla invece della conquista dello spazio, rifacendosi anche in parte agli astronomi del passato, quindi parla di Galileo, di Giordano Bruno, di Keplero, eccetera, ma fa proprio questo continuo confronto fra gli astronomi che secondo lui erano umili, cioè guardavano con soggezione il mondo che scrutavano, e gli astronauti che invece sono molto quasi aggressivi nel loro voler conquistare lo spazio. E Westerman ha fatto un giro in tutto il mondo per vedere, studiare le principali stazioni spaziali, tra l'altro anche poco note da noi. Per esempio in India c'è un centro molto molto importante per la conquista, infatti adesso sono andati sulla Luna. E quindi parla un po', ecco, di queste conquiste, di come l'uomo ormai, diciamo, dopo aver rovinato il proprio pianeta, questo lo dico io però non lo dice lui, adesso si pensi di dover conquistare lo spazio. Comunque è sicuramente un libro molto interessante perché è proprio il vero giornalista. Oggi forse i giornalisti come questi non ne esistono più, cioè quello che va proprio in loco, che non si accontenta di guardare su internet, no? E quindi sono tutti incontri quelli che lui fa con uomini che guardano al futuro. Ecco, mi sembra un libro che può piacere un po' a tutti.
Sì, molto interessante questo raggiungere chissà che cosa nell'universo, come per fuggire, come dicevi tu, dal nostro pianeta.
Esatto, ma purtroppo i problemi possono anche essere esportati. Infatti Frank Westerman ci pone anche questa domanda. Ci saranno litigi di carattere politico fra le superpotenze anche sulla colonizzazione dell'universo, come è stato per la colonizzazione del nostro pianeta? Perché noi vediamo che ci sono tanti programmi spaziali, e lui osserva che mentre all'inizio è stato molto positivo il fatto che andavano equipaggi di gente, non so, russi e americani erano andati anche insieme in alcune spedizioni, cioè c'era questa unitarietà. Adesso no, adesso ognuno fa i propri equipaggi, e quindi rischia di esportare purtroppo anche la rivalità fra le superpotenze, e questo è molto pericoloso. Quindi per lui fa anche un richiamo proprio a questo: in fondo il cosmo è di tutti e bisognerebbe riuscire a gestirlo non in modo appunto come è stata la colonizzazione, ma invece in un modo di cooperazione.
Certamente. Daniela, grazie per oggi, ma ci risentiamo prestissimo.
A presto, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Si conclude la nostra trasmissione di oggi, grazie agli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu, da Yaya Barzani. Prossimo appuntamento, venerdì 29 settembre.
Per il tempo ed il bene che io ti ho donato, resta solo un rimprovero lontano, sempre attuale, impresso nel ricordo e in quella Polaroid. Che cosa ho imparato da ogni mio viaggio, che ho dimenticato chi mi ha riparato, improvvisando fede in tempi incerti, se Dio è dove lo cerchi. Allora, destinazione mare, ho chiuso la vita invernale, do fiducia alla nuova stagione che tarda ad arrivare. Non smetto mai, non smetto di sperare, destinazione mare, se quello che conta è che vale, passerà però rimane solo un'ultima stagione, giuro l'ultima stagione. Mentre suona la canzone che ho scritto per curare il tuo dolore. È col tempo che si impara a comprendere il vuoto, quel calore da un lato del letto, riesco a stento a rimanere fermo quando piove a dirotto. Che cosa mi ha insegnato questo lungo viaggio, qualche maremoto, qualche anno di troppo, improvvisando il nostro matrimonio, che tutto il resto è viaggio. E allora, destinazione mare, ho chiuso la vita invernale, do fiducia alla nuova stagione che tarda ad arrivare. Non smetto mai, non smetto di sperare, destinazione mare, se quello che conta è che vale, passerà però rimane solo un'ultima stagione, giuro l'ultima stagione.